Ciao a tutti ascoltatori della rete, dei podcast della rete. Quest'oggi abbiamo un ospite che è qui con noi per parlarci di qualcosa di molto molto interessante. Quindi rimanete in ascolto perché ne avrete delle belle. Introduco quindi subito il nostro ospite, è Alessandro. Alessandro, ciao, come stai?
Ciao, tutto a posto, sono molto felice di essere qui con voi, quindi grazie anche a te Giuseppe per avermi dato questa possibilità. Molto semplicemente, io sono uno studente magistrale di filosofia, quindi magari qualcuno, cioè, può essere magari una voce un po' diversa rispetto a quelle che sentite qui, ma mi occupo comunque di temi molto vicini a divulgazione scientifica, in quanto mi interesso di filosofia della scienza principalmente. Quindi sì, ecco, tutto qui, mi devo laureare e
Allora,
basta.
intanto in bocca al lupo, e poi non, è vero che potrebbe sembrare tendenzialmente che la filosofia non c'entri anche con la scienza. In realtà, secondo me, è una cosa interessantissima. Quando la scienza riesce a fondersi con la filosofia, secondo me è l'apice, ecco, della cultura. Infatti, io sono un grande appassionato sia di scienza, perché mi occupo di quello tendenzialmente a livello professionale, ma anche molto di filosofia. Quindi, appena ho saputo che avevi voglia di partecipare con noi, subito ho colto la palla al balzo. Allora, Alessandro, visto che tu ti occupi di epistemologia, da quello che sto capendo, quindi filosofia della scienza,
Certo.
oggi ci stai portando un libro di cui mi parlavi prima, che è veramente molto interessante, di cui secondo me è bello fare capire ai nostri ascoltatori quanto possa dare una chiave di lettura su una tematica che può sembrare in realtà molto, molto poco appetibile per il grande pubblico. In realtà, secondo me, è molto, molto interessante. Di cosa si tratta e di che libro vuoi parlarci?
Allora, il libro si chiama Mercanti di dubbi. È edito da due autori, in realtà una è un'autrice e l'altro è un autore. Si chiamano Noomi Oreskes e Eric Conway. Sono generalmente una filosofa della scienza e, se non ricordo male, un fisico, ma entrambi hanno la passione per la storia della scienza. E è un libro che è un po' a metà tra il saggio e il racconto, perché racconta sostanzialmente quella che gli autori chiamano la retorica del dubbio, che adesso andiamo a vedere un attimo cos'è,
Sì.
ma in sostanza è uno stile di discorso che può chiaramente rappresentare un grosso problema per quello che è la scienza, soprattutto agli occhi, diciamo, dei non scienziati. E questo libro, appunto, parte parlandoci di quella che è la famosa, cioè conosciuta come la strategia del tabacco. Perché? Perché la prima volta in cui questo, diciamo, stile di discorso è stato usato per attaccare la scienza è stato proprio con le lobby del tabacco. E io penso che questo libro sia veramente, veramente interessante e anche molto accessibile, e può veramente aprire gli occhi anche riguardo a temi che affrontiamo tutt'oggi, quindi per esempio temi di crisi climatica o, vabbè, ovviamente tutti ormai lo sappiamo, la pandemia.
Esatto, è proprio per questo, perché diciamo il libro di cui mi parlavi, appunto questo libro che stai portando, è molto interessante perché secondo me questo tipo di dinamica nella scienza oggi è molto molto messa in discussione, cioè appunto il dubbio iperbolico, possiamo chiamarlo così, adesso non so se a livello tecnico si possa utilizzare questo termine, ma lo prendo diciamo dalla filosofia classica per appunto indicare
Certo.
che qualunque tipo di scoperta scientifica debba necessariamente essere messa in discussione con facilità. In che senso? Viene travisato, ovviamente, come vediamo ai giorni nostri, il fatto che qualunque cosa dica la scienza, si può dire questa cosa non è vera perché la scienza non dà certezze assolute, che in realtà è una fallacia, se vogliamo dirla in questo modo. E come mi raccontavi tu riguardo questo libro, viene coniata appunto questa retorica che per la prima volta fu intrapresa dalle società del tabacco. In cosa consiste? È una cosa che in realtà avevo già visto in piccola parte nella divulgazione di Dario Bressanini, che parlava proprio appunto del
Lo
fatto che,
conosco,
esatto, ma
seguo anch'io.
credo che anche i nostri ascoltatori lo conoscano, in cui parlava del fatto che in realtà probabilmente se noi andiamo a cercare tutte le ricerche scientifiche dagli anni 50 ad oggi, sicuramente troveremo una ricerca scientifica che dice che il fumo da tabacco faccia bene. Ora, questo non vuol dire che sia una cosa vera. Perché? Perché in realtà la verità scientifica è un processo che arriva ed è molto più ampio rispetto a quanto si possa pensare. Allo stesso tempo è uno studio dà una conferma, ma non deve essere preso come una cosa veritiera. Infatti c'è tutto il discorso della comunità scientifica che oggi, purtroppo, come dicevi tu, con la questione pandemia, ha un risalto spesso negativo. Ma entriamo un po' nel vivo del libro. In cosa si esplica, diciamo, questa strategia che è stata coniata dalle aziende del tabacco? Raccontaci un pochettino del libro.
Sì, beh, allora intanto Giuseppe, come dicevi tu, cioè quello che hai detto tu è tutto esatto, però appunto adesso andiamo a capire perché è veramente grave questa cosa della retorica del dubbio, perché non solo guardando, non lo so, l'ultimo cinquantennio di ricerca scientifica, noi possiamo trovare sempre qualche ricerca che dà, diciamo, voce a posizioni controverse e non accettate dalla comunità scientifica, ma diciamo che il problema vero e proprio è che in questo caso la lobby del tabacco, ma in generale gruppi o singoli con determinati interessi, possono sovvenzionare veri e propri gruppi di ricerca che producano un tipo di ricerca che è scientifica, attenzione, quindi è fatta da scienziati, a volte anche molto autorevoli, e altre volte invece da giovani studiosi, ma è una ricerca che non ha, diciamo, l'obiettivo che dovrebbe avere una buona ricerca scientifica, ovvero quello di scoprire e conoscere meglio il mondo. Ha l'obiettivo di raggiungere un certo risultato, che poi questo risultato in realtà non è neanche un vero e proprio risultato, ma è soltanto il creare dubbio. E mi spiego meglio. Ok, non diamo un po' di nomi, perché mi rendo conto che sarebbe un po' troppo lungo il discorso, però appunto nel libro è spiegato tutto benissimo, il discorso è questo, la lobby del tabacco non ha un interesse a provare che le sigarette non provocano tumori, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie e quant'altro, ha interesse però a sovvenzionare sufficiente ricerca che effettivamente faccia vedere che ci sono ancora molte cose che noi non sappiamo, in modo che poi in tribunale o davanti alla classe politica effettivamente si possa dire che la comunità scientifica non è concorde sui danni del fumo di tabacco. Ma il punto è questo, che se uno va a chiedere alla comunità scientifica, la comunità scientifica è concorde. E quindi, insomma, questa retorica non è che produce una falsificazione, diciamo, di quella che è la teoria dominante. Produce semplicemente delle macchie di ricerca che vanno un po' a inquinare, dal punto di vista del non addetto ai lavori, quello che è il consenso. E in questo senso sono mercanti di dubbi.
Sì, a proposito di questo, secondo me appunto questo tipo di discorso è molto molto attuale. E intanto, correggimi se sbaglio, questo tipo di dinamica potremmo un po' chiamarla appunto cherry picking, cioè il fatto che lo scienziato della sovvenzionato da un certo tipo di appunto azienda che ha come obiettivo finale un predeterminato risultato cerca in tutti i modi di nascondere i risultati negativi e evidenziare soltanto quelli positivi in modo che la sua tra virgolette tesi non venga verificata ma venga mantenuta in un limbo tale per cui nessuno possa smentirlo, ed è un po' secondo me la dinamica su cui oggi si gioca molto spesso tutto il movimento contro, possiamo dire, il vaccinismo, certo. Tutto il movimento che si basa, diciamo, si muove sul filo del rasoio nella dinamica appunto del ma noi non sappiamo, non abbiamo la certezza assoluta, non abbiamo studi di un certo tipo a lungo termine, quando in realtà tutte queste sono delle fallacie argomentative che spesso inducono la gente comune in errore. Invece spiegaci un po' meglio perché questa cosa è una fallacia e perché in realtà non è così che si svolge la ricerca scientifica, soprattutto hai parlato di comunità scientifica, infatti spiegaci un po' meglio magari cos'è la comunità scientifica e come si muove la comunità scientifica.
Certo, a parte che queste cose me le potresti spiegare probabilmente meglio tu di quanto le so io, però certo, sì, certo, però. Andiamo a vedere, io ho diciamo condensato i tre punti che Oreskes e Conway trovano alla base del successo della retorica del dubbio, ecco. E da un lato, appunto, la scienza non funziona come pensa la persona profana, diciamo, ovvero non produce conoscenze sicure e incontrovertibili, ma semplicemente ti dice soltanto cosa è molto molto probabile. E in generale, agli scienziati, oltre a questo, non piace mai dire che c'è la certezza assoluta di qualcosa. Anzi, se si va a parlare con uno scienziato, molto spesso ci dirà siamo abbastanza sicuri di cosa X, ma c'è ancora molto da scoprire. Quindi questo è il primo tassello, poi subentrano ulteriori ricerche appunto costruite un po' ad hoc e diciamo che il profano si sente dire beh non siamo sicuri ancora di tante cose da una parte e dall'altra parte si sente dire effettivamente quindi non c'è consenso, non c'è certezza e quindi già il discorso del dubbio si comincia a insinuare.
Guarda, scusami se ti interrompo, ma a proposito di questo, prima che continui, mi viene in mente molto il discorso che fece Karl Popper riguardo appunto la filosofia della scienza sulla differenza tra scienza e fede, perché Karl Popper diceva che molto spesso il senso comune rappresenta come qualcosa di certo la scienza e qualcosa invece di molto aleatorio o variabile, possiamo dire così, adesso non so se è il termine corretto, la fede. In realtà Karl Popper dice che è totalmente il contrario, cioè la fede è quella cosa che non può in alcun modo essere modificata e quindi quella tra virgolette certezza, mentre la scienza è proprio basata sul criterio di falsificabilità, come hai detto tu, cioè il fatto noi siamo sicuri. Lui mi pare facesse l'esempio appunto su che ne so, un animale, se immaginiamo che tutti i gatti siano bianchi, tutti i gatti sono bianchi fin quando noi ne troviamo uno nero. Cioè nel senso che noi dobbiamo sempre aprire la porta a questo tipo di dinamica che però, come stai dicendo tu, viene spesso utilizzata in maniera errata come con una fallacia argomentativa tale per cui che allora non vale nulla, cioè come se qualunque tipo di giudizio della comunità scientifica allora vale quanto qualunque altro tipo di discorso. In realtà non è così. Scusa se ti ho interrotto, adesso continua con gli altri punti dell'analisi.
Hai fatto assolutamente un intervento consono e anzi che ha arricchito il tutto, quindi non ti preoccupare. E mi riattacco un attimo qui sulla scia di Popper, perché appunto tu hai citato giustamente appunto la falsificazione, quindi che la verità scientifica non è conferma, ma più che altro il continuamente cercare di falsificare quello che noi sappiamo e di metterlo alla prova. E appunto, cioè, molto spesso questa, che secondo me è la vera forza della scienza, viene completamente dimenticata o non capita dalla persona comune, che si aspetta che quello che dice lo scienziato sia la verità. Questo è un po' il secondo punto, secondo me, per cui è abbastanza efficace la retorica del dubbio. Ci si aspetta un certo tipo di cosa, appunto la conoscenza assoluta, quando lo scienziato parla, ma in realtà non è così, è semplicemente conoscenza fino a prova contraria, come ci insegna poi comunque la storia stessa della scienza, perché diciamo di rivoluzioni scientifiche ne abbiamo avute. E l'ultimo punto in realtà è un punto un po' più dolente e che non vorrei fosse frainteso, ma purtroppo è il fatto, e anche questo lo vediamo attualmente tantissimo con la pandemia, è il fatto che l'autorità di scienziato è anch'essa fraintesa dalla persona comune. Come dicevo prima, si parla di comunità scientifica e sarebbe giusto parlare di comunità scientifica più che dei singoli scienziati, per un semplice motivo che gli scienziati sono esseri umani. Cioè, ragazzi, se l'industria del tabacco, e qua vi cito un dato dal libro, ha finanziato dagli anni 50 agli anni 80 per 100 milioni di dollari la ricerca, ok? Cioè, degli scienziati che hanno preso questi soldi ci sono, ma puramente perché il sistema della ricerca è abbastanza anche spietato, cioè se uno ti offre i fondi te li accetti. Questo però non vuol dire che la parola del singolo scienziato sia da, diciamo, mettere davanti a quella della comunità, e questo lo vediamo appunto oggi quando singolo medico oppure singolo scienziato fatalità si esprime su posizioni Novax contro letteralmente tutto il resto della comunità. E comunque sembra che quella opinione abbia lo stesso diritto di, diciamo, di spazio, di ascolto rispetto a quella di migliaia di altri, e soprattutto di migliaia di altri che non solo, cioè non è che scrivono le cose che vogliono scrivere, scrivono quello che scrivono, che viene poi, diciamo, verificato dai loro pari, questa è la peer review,
esatto.
E che insomma è scrutinato, c'è gente che prova a riprodurre i loro risultati. Insomma, è chiaramente diverso, però questo principio di auctoritas, secondo me, che da Aristotele è strisciato fino a noi oggi, è ancora abbastanza presente. Quindi sì, questi sono un po' i tre nuclei.
I tre nuclei del libro, che appunto, secondo me, è veramente attuale in questo periodo, queste dinamiche. Appunto, stavi tu parlando appunto del fatto che il senso comune adesso mette... diciamo, inserisce il principio di autorità in un contesto in cui non dovrebbe esserci il principio di autorità. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che anche se noi abbiamo uno scienziato, un'eminenza, un premio Nobel, perché ci sono appunto molto, ogni riferimento è puramente casuale, sì, in questi casi, non vuol dire che, non vuol dire che questo giudizio sia necessariamente corretto di per sé. No, il bello della scienza, che secondo me è l'aspetto che viene spesso frainteso quando si dice che la scienza non è democratica, in realtà secondo me è molto democratica nel momento in cui tu da nessuno, se porti dei dati, quelli nessuno te li potrà mai smentire, nel senso è democratica in questo senso, perché vuol dire che è aperta a chiunque. E qui secondo me il paradosso che si è venuto a creare, e vorrei farti una domanda riguardo questo. La sfiducia che secondo me molta gente ha, la gente comune, adesso parliamo dell'uomo della strada, magari noi che ci occupiamo di queste cose abbiamo magari un tipo di background che ci permette magari di riuscire a barcamenarci in un mondo del genere, ma quello che io noto è che molta della gente comune che si trova in questo marasma, soprattutto in momenti di crisi come quello pandemico, ha perso totalmente fiducia nella scienza. Io ho una mia idea sul perché è successo, cioè a mio avviso la scienza ha un po' evitato di sporcarsi le mani, o meglio di entrare nella vita di tutti i giorni e nella gente comune, cioè ha smesso di parlare alla gente comune. E infatti per questo il tema della divulgazione secondo me è molto importante al giorno d'oggi. Tu cosa credi? Quale credi che sia secondo te la causa per la quale c'è una grande sfiducia nella scienza, se ce l'hai ovviamente un'idea, oppure se magari vedi una soluzione a questo problema? Ti lancio così questa provocazione, questo tipo di questione che ovviamente è una questione molto molto più complessa, però voglio sapere la tua ovviamente.
Allora, questa è veramente una domanda da $1 milione e ti posso dire che cercherò di rimanere appunto controllato, perché sennò ne parlo per un'ora. E io in realtà rispetto a te sono abbastanza pessimista, e questo è anche interessante, così magari dialoghiamo un po'.
Sì, 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 infatti.
Allora, condivido assolutamente il discorso sull'importanza della divulgazione, anche perché sennò non sarei qui, cioè quindi sarebbe molto contraddittorio. E io penso che la divulgazione sicuramente sia in grado di migliorare questo problema, che effettivamente anch'io ritengo vero. Cioè c'è effettivamente stata, secondo me, negli ultimi 2 decenni una proprio caduta a razzo della fiducia nella scienza, e quindi la divulgazione è sicuramente importante. Io credo che però appunto siano veramente tanti i fattori per cui c'è questa sfiducia. Il primo è il fatto che, allora, il primo è proprio quello più, proprio ve lo lancio, pessimistissimo. Noi pensiamo che l'importante, cioè il problema, sia che alle persone comuni non viene divulgata la scienza nel modo giusto, però io in tanti casi vedo anche che alla gente comune, cioè è brutto dire gente comune, insomma alla persona media, non interessa ascoltare, e questo è un problema che io sinceramente non ho la risposta per sapere il perché o il per come. Al di là della mancanza magari di interesse, che è legittima, io vedo proprio che anche di fronte alla divulgazione migliore, molta gente, grosse masse, non hanno interesse a, diciamo, aprire il cervello e a effettivamente tenere dietro al discorso. Quindi questo è un problema che è un po' così. E per quanto riguarda le cose secondo me un po' più positive, sicuramente la sfiducia nella scienza deriva dal fatto che, come ho detto prima, le persone hanno l'idea della scienza come di qualcosa che produce certezza. La scienza ricerca la verità e quello che dice è verità. Però quando poi la scienza, che di solito, come hai detto giustamente tu, sta un po' nella sua torre d'avorio, no? Cioè la si fa giustamente nell'accademia e poi dopo nessuno sa cosa succede là dentro, però succede la verità. Questa è un po' l'idea della persona comune.
Sì, sì, infatti. Proprio quello di
poi però, poi però quando fatti reali, tipo la pandemia, tipo la crisi climatica, costringono la scienza, i divulgatori, gli appassionati, le persone preoccupate per un qualche motivo a far esplodere la torre d'avorio, a portare fuori quello che succede là dentro e quello che viene fatto lì dentro, e poi ci si scontra con il fatto che la scienza in realtà è molto più legata alla probabilità, alla falsificazione, piuttosto che al produrre una certezza. E questo la gente, secondo me, non è pronta a scoprirlo, perché non c'è un'educazione scientifica di base nel nostro sistema scolastico. Cioè, io ragazzi, questo libro lo farei leggere in tutte le scuole superiori, anche al professionale, perché appunto, cioè, davanti alla pandemia c'è stato letteralmente lanciato in faccia il fatto che noi dobbiamo educare i cittadini a avere a che fare con la scienza, perché nei casi di veramente gravità, dove bisogna un attimo capire cosa fare e chi ascoltare, avere queste idee, cioè avere idee chiare su questo è fondamentale, no? E quindi sì, cioè educazione scientifica e far capire alle persone come funziona la ricerca. In ultimo, poi giuro, chiudo, ho
No,
già
vabbè, tranquillo.
sproloquiato troppo, c'è anche il discorso che la comunicazione secondo me è in crisi, cioè al di là della scienza non scienza. Io credo che qua faccio un po' il filosofo come stereotipato, ma vabbè, io credo che siamo veramente in un'epoca di crisi della comunicazione e infatti a me è piaciuto, so che è stato un film abbastanza controverso, però a me è piaciuto molto Don't Look Up perché al di là delle cose molto didascaliche, ovvie che ci sono dentro, ci mostra proprio questo, cioè ci mostra un mondo in cui la comunicazione è fallita, non si sa bene perché. Cioè, ci è esplosa in faccia questa cosa, ho giusto esplosioni a caso come
A caso.
metafore, cioè che noi non riusciamo nemmeno a dirci una cosa semplice come oh, abbiamo 6 mesi per fare qualcosa e se no qua ci lasciamo tutti la pelle. E poi dopo entrano in ballo mille filtri di politica, interessi, giochi, sovvenzioni, quello che è, quello che non è, macchine del fango, interessi che fanno proprio da filtro e l'informazione non arriva, l'informazione boh, sparisce, non si capisce. E con la pandemia, secondo me, è successo esattamente questo: cioè i media, i giornali, anche tutti i giornali sui social hanno fatto da questo, hanno fatto da filtri, hanno distrutto le informazioni e quindi hanno fatto un casino. Quindi sì, io per chiudere, la cosa che mi è piaciuta meno del film è stata il finale, perché io avrei fatto un finale completamente nichilista, cioè il finale, molti pensano sia un bad ending, no? Spoiler, tappatevi le orecchie, con l'estinzione, ok? Fine spoiler. Io l'avrei fatto finire con la cometa che alla fine manca la Terra e non succede niente. E non hanno ascoltato gli scienziati. Ma è andato tutto bene comunque, quindi sfiducia nella scienza totale. Perché secondo me questo è il mondo verso cui stiamo andando.
È molto interessante questa cosa che stai dicendo alla fine, perché in effetti lì avrebbe reso. Io il film in realtà non l'ho visto, però so di cosa parla.
Cavolo,
Infatti.
scusa, ti ho
No, ma
spoilerato.
figurati, stai tranquillo. Tanto io in realtà ne ho sentito parlare da moltissimi nel nostro settore che ne hanno giudizi totalmente diversi. Alcuni lo esaltano, altri invece l'hanno considerato molto debole. Però è interessantissimo perché questo, secondo me, è un po' quello che succede. Cioè, nel momento in cui la popolazione comune, utilizziamo sempre questa parola brutta, però diciamo per capirci,
Sì, è per riferirsi in un ambiente di lavoro, insomma,
esatto,
non si offenda
esattamente.
nessuno.
Non si
Cioè.
offende nessuno, assolutamente. Si aspetta la certezza, che non esiste però la certezza, perché l'abbiamo detto già durante questo podcast, l'abbiamo detto varie volte. Nel momento in cui questa certezza si palesa non esserci, perché appunto la certezza non esiste, a quel punto parte quel cortocircuito che secondo me ha portato a questa situazione. Nel momento in cui io, che dallo scienziato mi sento dire una cosa che poi non avverrà come è stata detta, o comunque avverrà in maniera diversa, in un'entità diversa, a quel punto dico, ma allora non mi devo fidare di te. Quando in realtà bisognerebbe, come hai detto tu, far capire, educare, è giustissima la parola che hai detto, educare, perché secondo me è un processo che purtroppo non si può risolvere in poco tempo, a mio avviso. È una cosa che deve cogliere addirittura decenni, cioè deve essere un processo che educhi proprio le generazioni nuove. Bisogna far comprendere cos'è la scienza. Il concetto di probabilità che hai detto tu è fondamentale. Non esiste la certezza, esiste la probabilità, esistono le possibilità. E quindi questo è l'aspetto che riguarda, diciamo, un lato della medaglia. L'altro lato è, secondo me, come dicevi giustamente tu, la comunicazione. Cioè, io mi sono accorto che, soprattutto anche nella pandemia, ci sono stati spesso scienziati che comunicavano col cosiddetto burionismo, cioè la blastata,
Sì,
cioè il considerare.
io non sopporto quel modo di fare di
Esatto.
divulgazione
Esatto,
totale.
perché a mio avviso questo non fa altro che allontanare ancora di più come si dice, si prendono più mosche col miele che con l'aceto, perché è chiaro che magari l'addetto ai lavori, lo scienziato, considera ridicola la preoccupazione del singolo, per quanto assurda possa essere, perché lui, conoscendo quella materia, ma non bisogna tralasciare il fatto che, anche se è ridicola quella preoccupazione, nasce da una buona fede. Cioè, una persona che secondo me oggi non si vaccina, sbagliando totalmente, non lo fa perché vuole il suo male, è perché è convinta che quello è il suo bene. Quindi noi dobbiamo fare in modo che questa cosa venga, secondo me, considerata dall'accademia, dal mondo della scienza. E quindi non bisogna più cercare di creare lo scontro di, almeno questa è la mia visione, infatti per questo ho parlato di burionismo, cioè la blastata secondo me è totalmente controproducente. Quindi ci vogliono, appunto, come hai detto tu, questi due pesi, secondo me. La comunicazione che anche con sforzo, anche magari con frustrazione, deve cercare comunque sempre di accompagnare per quanto possibile, e dall'altro lato un'educazione che crei una vera coscienza di cos'è la scienza, perché la scienza non è certezza, non è assolutismo, quella è la fede, come diceva, tornando a capo, per citato qualche minuto fa. Guarda, vedrò intanto Look Up, Don't Look Up, soprattutto perché in effetti il tuo finale mi sembra interessante, perché diciamo, era molto in linea con quello che stiamo dicendo. Va bene, Alessandro, intanto ti ringrazio assolutamente di essere stato ospite qui ai podcast della rete. È stato davvero interessantissimo chiacchierare con te di questo argomento, che secondo me appunto è attualissimo. Ora, prima di salutarci, poi ci ricordiamo ancora una volta il titolo del libro, ma comunque lo metteremo in descrizione a chiunque stia ascoltando questo podcast. Grazie ancora. Io spero che questo sarà soltanto l'inizio di una collaborazione futura, perché in realtà probabilmente tu non sai bene le dinamiche della rete, ma io sono, come ho detto all'inizio, molto appassionato in realtà di filosofia, quindi tutte queste tematiche che uniscono la filosofia e la scienza, soprattutto ora che ho scoperto che tu sei un epistemologo, tendenzialmente per me non poteva esserci cosa migliore. Spero che sia soltanto l'inizio di una possibile collaborazione futura. Quindi saluta il nostro pubblico e così andiamo a concludere la puntata di oggi.
Beh, di nuovo sono io che devo ringraziare voi e assolutamente mi ha fatto piacere essere qui e mi farà piacere, se vorrai avermi in futuro per fare altre chiacchierate, magari anche un po' più tecniche, di epistemologia, filosofia, quello che vuoi. È un piacere per me appunto confrontarmi anche con la parte più scientifica. Allo stesso modo tuo penso che possa dare risultati veramente, veramente interessanti. Quindi il titolo del libro, ragazzi, è Mercanti, Dubbi, Oreskes, Conway. Vi consiglio veramente di leggerlo. Non aspettatevi un saggio pesante. È come quasi leggere una storia, però al rigore di un saggio, perché loro sono comunque saggisti, quindi vi consiglio davvero tanto di leggerlo. E niente, ringrazio tutti, grazie per avermi ascoltato e grazie ancora a Giuseppe e alla rete per avermi invitato.
Perfetto, allora col consiglio di Alessandro chiudiamo questo podcast di oggi. Mi raccomando, continuate a seguirci su tutti i nostri social. Ricordate che abbiamo adesso un canale Twitch in cui facciamo delle live, magari potrete vedere qualcosa di interessante in futuro. Ci vediamo presto e un saluto a tutti dalla rete. Ciao!